Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Grazie anche al collega Roberto Colangeli per la parte tecnica, ad Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari che mi accompagnano nella messa in onda di questa trasmissione. L'aldilà della notizia vuole tornare a trattare dei temi legati alla possibile, ma aggiungiamo noi, non certa, e poi capiremo perché, privatizzazione dell'acqua potabile. Ricorderete a dicembre il decreto Ronchi, approvato dal Parlamento, obbliga gli enti locali a scendere sotto il 30% nelle aziende pubbliche che gestiscono acqua e servizi. Prima del decreto Ronchi c'era stata una raccolta di firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare proprio per la tutela e la gestione pubblica dell'acqua. Protagonisti nella raccolta di queste firme sono state associazioni, forze culturali, anche forze espressioni di religioni, sindacati e anche forze politiche. Poi è arrivato il decreto Ronchi e la situazione è al momento ancora in via di definizione, anche perché il decreto Ronchi manca del quadro di attuazione del decreto, che doveva essere presentato entro la fine del 2009, ma al momento il regolamento di attuazione del decreto sembrerebbe ancora in alto mare. Quindi una situazione complessa, un percorso tortuoso questo della liberalizzazione dell'acqua. Per cercare di capire a che punto stiamo, io saluto e ringrazio Ugo Mattei, che è ordinario di diritto civile presso l'Università di Torino. Professor Mattei, grazie per essere con noi.
Grazie a lei per avermi telefonato.
Dicevamo di un percorso tortuoso, io ho cercato di ricordare alcuni aspetti di questa vicenda, aspetti italiani. Dobbiamo però dire che tutto inizia in sede di Unione Europea con l'approvazione di una direttiva che liberalizza i servizi.
Ma guardi, bisogna dire con estrema chiarezza che la direttiva che liberalizza i servizi pubblici in questa vicenda non c'entra nulla, o meglio, non dà affatto un obbligo, non fa soltanto affatto un obbligo di arrivare ad una privatizzazione dell'acqua. È stato il decreto Ronchi, utilizza in maniera furbesca nella sua apertura una presunta...
Professor Mattei, mi perdoni, sì, anche a beneficio dei nostri ascoltatori, certo, che certo, non conoscono tutte le vicende da un punto di vista anche così di passaggi politici giuridici, diciamo che la direttiva europea non obbliga, questo è un punto che lei ci dà come fermo, non obbliga i governi nazionali a privatizzare la gestione dell'acqua.
Assolutamente no. Quello che è successo lì è questo, che la Corte Costituzionale in precedenza aveva stabilito che non si possono sottoporre a referendum abrogativo quei provvedimenti che sono attuazione di un obbligo comunitario. Okay? Allora, nel porre in essere il decreto Ronchi, il preambolo del decreto Ronchi indica un'obbligazione comunitaria. Peraltro questa obbligazione comunitaria per giurisprudenza costante da parte anche della Corte europea non riguarda affatto, non si estende assolutamente alla questione dell'acqua, nel senso che la comunità europea non dà mai nessuna indicazione di necessariamente gestire privatisticamente questo tipo di servizi, ma semplicemente richiede un'apertura, come dire, una possibilità di optare per diversi modelli di gestione sulla base di una sorta di come dire, parità tra le opzioni.
Il fatto di essere arrivati ad un decreto che prevede che gli enti pubblici debbano scendere sotto il 30% nelle aziende che gestiscono l'acqua e i servizi è una diciamo interpretazione estensiva tutta italiana del decreto Ronchi.
Assolutamente sì, volta a proteggere il decreto Ronchi rispetto alla campagna referendaria. Lei tenga conto, per esempio, che il Comune di Parigi proprio recentemente ha ripubblicizzato il servizio idrico integrato dopo 25 anni in cui era in mano ai privati.
Detto questo, lei ci ha introdotto un altro elemento, campagna referendaria, perché?
Beh, campagna referendaria perché un minuto dopo l'emanazione del decreto Ronchi si è in qualche modo messo in moto un meccanismo di studio della possibilità di abrogare con un referendum la prossima primavera questo pezzo del decreto. Questo studio è stato condotto da cinque giuristi, tra i quali c'ero anch'io, c'era il professor Lucarelli, il professor Dottà, il professor Ferrara, il professor Nivarra e il sottoscritto, e noi abbiamo messo a disposizione dei vari movimenti, dei forum per l'acqua pubblica, soprattutto che erano stati in qualche modo coloro che avevano già presentato in Parlamento una proposta di legge più organica, che ovviamente è molto più sofisticata e articolata rispetto a quello che si può fare un referendum, ma diciamo che adesso sono stati posti in essere questi tre referendum che dovrebbero senz'altro essere presentati, anziché senz'altro saranno presentati alla fine di questo mese. È partito un processo piuttosto largo, soprattutto che ha coinvolto delle realtà associative molto diverse che si sono riconosciute nel forum per l'acqua pubblica, e questo referendum verrà promosso adesso subito dopo, diciamo, la tornata elettorale.
I quesiti di questo referendum sono già stati depositati?
Allora, lei può leggere. No, i quesiti del referendum non sono ancora stati depositati, sono però stati elaborati e c'è anche una relazione che li accompagna. Se i suoi ascoltatori vogliono leggersela, è su un sito che si chiama www.siacquapubblica.it. Lì ci sono tutte, c'è la relazione, ci sono i quesiti così come verranno presentati a fine mese.
E partirà a supporto di questi quesiti poi una raccolta di firme in tutta Italia.
Naturalmente, quando vengono presentati i quesiti sarà necessario raccogliere le firme, ci vogliono, come si sa, 500.000 firme, quindi se ne dovranno raccogliere di più, e qui ci sarà una grande mobilitazione da parte di Forum per l'Acqua Pubblica, di tutte le realtà che si riconoscono in questo cammino referendario. Verranno raccolte le firme, una volta raccolte le firme la Corte di Cassazione, che verranno raccolte presumibilmente fra aprile e luglio, verranno portate alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ne verificherà l'autenticità formale, dopodiché la palla passerà alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere sull'ammissibilità del referendum. E quella sarà ovviamente una questione molto delicata, perché si tratta di la giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale è piuttosto ondivaga, e quindi bisognerà vedere se la Corte Costituzionale riterrà ammissibile il passaggio referendario così come formulato da noi.
E si andrà a votare per questo referendum
l'anno prossimo?
Primavera
del 2011. L'anno prossimo. Primavera del 2011, sì, questo dovrebbe essere il cammino, insomma.
Professore, c'è un comitato, un gruppo di cittadini, di persone che sta lavorando per questo percorso che abbiamo appena accennato?
Ma guardi, c'è una vasta articolazione di sigle che si raccolgono intorno al forum dell'acqua pubblica. Abbiamo fatto tutte le riunioni lì, ci sono anche alcuni partiti politici col quale è in corso un'interlocuzione, proprio adesso mentre sta chiamando sono in corso, diciamo, delle discussioni sul come fare la campagna referendaria con alcune forze politiche. Sostanzialmente si tratta di cittadini che da molto tempo sono impegnati nella questione dell'acqua pubblica. C'è anche un gruppo, diciamo, che si è raccolto intorno a quella proposta di riforma complessiva dei beni pubblici che aveva fatto capo a Stefano Rodotà e che attualmente è in Senato per la discussione che dovrebbe avvenire presto, insomma, che vede l'acqua a sua volta come un bene comune da gestirsi nell'interesse delle generazioni future attraverso strumenti pubblicistici. Questo è il principio fondamentale, no? L'idea dell'acqua come un luogo nel quale non si devono fare profitti, perché direttamente collegata con un valore fondamentale quale quello della vita che l'acqua rende possibile. Noi siamo fatti, per dirla semplicisticamente, per un 70% di acqua, e non vogliamo che la logica del profitto si impadronisca di questo aspetto.
Sabato 20 marzo a Roma terrete una manifestazione nazionale proprio in difesa dell'acqua pubblica, ma ne parleremo poi più tardi con un terzo ospite. Io la ringrazio, professore, e le auguro buon lavoro.
Grazie mille, arrivederci.
Grazie. Grazie a Ugo Mattei, ordinario di diritto civile presso l'Università di Torino. E torniamo a salutare padre Alex Zanotelli, missionario comboniano. Lei, padre Zanotelli, al momento lavora a Rione Sanità di Napoli, se non vado errato.
Esatto, sì, lavoro a Napoli, a Rione Sanità, e lavoro su Napoli. In particolare stiamo cercando davvero di lavorare molto, ho lavorato molto sull'acqua in particolare.
Lei fa parte del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Padre Zanotelli, perché l'acqua è un bene comune essenziale?
Ma perché è molto semplice la cosa. fa un po' ridere questo concetto del privatizzare l'acqua. Io dico a tutti, ma avete mai pensato di privatizzare vostra madre? Perché di questo si tratta, l'acqua è la madre di tutti. È la vita, nasce dall'acqua, l'acqua è il bene supremo che abbiamo. È possibile che la finanza e i soldi hanno già capito che non è più l'oro nero, il petrolio, il vero bene, ma è l'acqua, e hanno già spostato i capitali sull'acqua, e che noi cittadini stiamo cedendo il bene supremo che abbiamo alle forze finanziarie, e alla fine chi la pagherà? Le classi deboli di questo paese, perché vuol dire bollette del 300 volte in più, basta andare in giro dove l'acqua è privatizzata, ma soprattutto il ricco come missionario. Cioè qui, se oggi abbiamo 50 milioni di morti di fame, domani avremo 100 milioni di morti di sete. Questa è la tragedia, ecco perché è così vitale e fondamentale il problema dell'acqua.
Padre Zanotelli, tra l'altro l'acqua a livello internazionale, qui allarghiamo il nostro sguardo, lei è un missionario, purtroppo rischia di essere, o spesso già lo è, occasione di guerra. Penso all'Africa, penso ad alcuni paesi nell'Asia, quindi è un bene sul quale vale la pena fare una riflessione molto attenta.
Molto attenta. A questo riguardo basterebbe pensare che due paesi saranno più toccati sul riscaldamento e quindi perdita di ghiacciai e quindi ghiacciai e nevai e quindi di fonte idriche saranno gli Stati Uniti e la Cina. Se oggi si fanno le guerre per il petrolio, immaginiamoci domani per l'acqua, ma già oggi tante delle guerre in atto sono già per l'acqua, basterebbe pensare a Israele, pensare al Medio Oriente sull'Eufrate, ci sono già guerre dell'acqua.
Dobbiamo dire, a onor del vero, che spesso la gestione pubblica dell'acqua qualche volta ha lasciato a desiderare, perché per esempio in Italia molti acquedotti perdono acqua e nessuno interviene. Cioè, vi sono comunque delle problematiche da affrontare.
Ma certamente, quando noi parliamo di gestione pubblica dell'acqua, non intendiamo assolutamente la gestione che abbiamo visto in questo periodo, dove a gestire l'acqua abbiamo messo gli amici degli amici dei nostri politici, ma sono un po' di soldi. Cavoli, in quei luoghi devono andarci delle persone preparate, qualificate, che rendano un vero servizio all'acqua, il bene supremo che abbiamo. Deve essere gestito bene in nome della comunità. Quindi è chiaro che dopo il referendum bisognerà andare a una legge molto chiara, molto stringente a questo livello, e dobbiamo dare davvero un esempio in questo paese di come si gestisce un bene così, così importante.
È anche vero che ci sono però a livello di municipalizzate oggi anche degli esempi virtuosi.
Ci sono tantissime municipalità che portano avanti davvero tutto un discorso molto bello. Fra l'altro, come missionario sottolineo il fatto che sono molte le municipalità che riescono per esempio a mettere anche una piccola tassa sull'uso dell'acqua, e quella tassa è messa da parte per fare pozzi, per portare acqua a chi non ce l'ha. Ricordiamoci che 1.300.000.000 di persone, che saranno 3 miliardi fra qualche anno, così ci dice l'ONU, non hanno accesso all'acqua potabile.
Padre Zanotelli, io la ringrazio per questa sua testimonianza. Cerchiamo di seguire un po' questo iter che voi state ponendo all'attenzione nostra e anche dei nostri radioascoltatori.
Grazie, ne abbiamo bisogno del vostro aiuto e del vostro sostegno come mezzi di comunicazione. Grazie.
Grazie a padre Alex Zanotelli, che è un missionario comboniano, lavora, lo avete sentito, nel rione Sanità a Napoli e fa parte del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Saluto il terzo ospite di oggi, che è Danilo Bianchi, il sindaco di Anghiari, siamo in provincia di Arezzo, in Toscana, promotore del coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua, bene comune. Bianchi, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Su questo argomento, sabato 20 marzo, terrete a Roma una manifestazione nazionale proprio in difesa dell'acqua pubblica e dei beni comuni. Di cosa si tratta e come vi state muovendo per organizzarla?
Sabato 20 marzo è una manifestazione promossa da tutti i movimenti dal Forum Nazionale dell'Acqua e Bene Comune, a cui noi come coordinamento degli enti locali per l'acqua e bene comune, per la ripubblicizzazione del servizio idrico, chiaramente diamo la nostra adesione, nel senso che come sindaci parteciperemo con tante di fasce tricolore e gonfaloni per far capire l'importanza dell'acqua come diritto umano, come bene comune e come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Dunque saremo tutti a Roma sabato 20 marzo proprio per portare la parola delle comunità locali, dei nostri cittadini a queste manifestazioni che riteniamo fondamentali e importanti in un momento come questo.
Come questo tema è affrontato da voi sindaci? Dicevamo prima che questa battaglia che voi state portando avanti per mantenere l'acqua come bene comune è condivisa da sindaci di centrodestra e di centrosinistra.
Infatti, come dire, l'essenza del nostro movimento, siamo costituiti proprio formalmente sabato scorso, il 6 marzo qui a Roma come associazione nazionale, è proprio la trasversalità del movimento, nel senso che indipendentemente dal colore politico, dal colore della propria maggioranza, tutti quelli che aderiscono al coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua pubblica, e ovviamente ci sono già tantissime adesioni dalla Sicilia al Veneto, alla Lombardia, ecco, non importa il colore politico, importa fondamentale considerare l'acqua, ovviamente questo bene comune, un bene che è vitale proprio per la vita, scusate il gioco di parole, e dunque sul quale non è accettabile più la speculazione. Questo è l'elemento fondamentale che ci unisce, indipendentemente dal colore politico, facendo proprio della trasversalità in questo caso il valore.
Sindaco Bianchi, ne abbiamo parlato prima anche con padre Zanotelli, di fatto però talvolta la gestione pubblica dell'acqua ha lasciato un po' a desiderare, per esempio la situazione degli acquedotti non è delle migliori in Italia, molta acqua si perde.
Ma indubbiamente questo è vero, sono realtà variegate, io per esempio vengo da una terra che è la Toscana dove come dice c'è una gestione abbastanza soddisfacente del servizio idrico, abbiamo avuto forse problematiche relativamente allo smaltimento delle acque, al discorso della depurazione, però quello che chiediamo non è che voglia qui nessuno pensa alla ripubblicizzazione e alla gestione pubblica come nuovi carrozzoni, nuove società dove collocare i politici magari che hanno finito il mandato e quant'altro. Noi vogliamo gestirli con diretto controllo degli enti locali sulla base dei criteri di efficienza, di efficacia, di economicità previsti dai legali. Cioè sull'acqua abbiamo, tra virgolette, la presunzione di non aver da imparare dai privati, perché tutto quello che abbiamo costruito fino adesso, gli acquedotti, le fognature, i depositi, i servizi ai cittadini, sono stati fatti con la fiscalità generale, cioè con il sacrificio di tante generazioni. E dunque appartengono questi beni e anche, secondo me, la loro gestione alle comunità locali.
Sindaco Bianchi, ci sono degli esempi virtuosi di gestione dell'acqua da parte dei privati?
Ma io sinceramente, devo dire, vengo dalla provincia di Arezzo. Noi abbiamo una gestione da 9-10 anni privatizzata, cui di fatto il potere di comando della società è in mano a una grande multinazionale che è la compagnia di Suez, e devo dire, guarda, riconosco benissimo questa realtà proprio fatto privatizzata, e posso dire semplicemente che in 10 anni le tariffe sono aumentate del 350%, che il livello di investimenti è più basso della media nazionale e che i cittadini oggettivamente non sono contenti del servizio. Io altre realtà private attualmente che possono dare esempi positivi francamente non ne conosco.
Quando le bollette aumentano in modo incontrollato, avete delle armi politiche istituzionali da contrapporre? Cosa potete fare?
Ma i comuni avrebbero il potere all'interno delle assemblee del lato, scusate, di, come dire, che svolgono la funzione di autorità, gestori del servizio idrico, di determinare le tariffe, di determinare il livello di investimenti. In realtà c'è, tra virgolette, voglio dire, una sudditanza, una subalternità delle autorità di controllo rispetto ai gestori, anche perché i sindaci che vengono poi chiamati a discutere, a affrontare queste problematiche, devono acquisire competenze, si devono impegnare, devono andare a verificare le carte, e diventa francamente difficile svolgere veramente un ruolo efficace e di controllo sul soggetto gestore. Tra l'altro poi recentemente il Parlamento, proprio la settimana scorsa, ha già approvato la Camera l'abolizione dell'ATO dal primo gennaio 2011, e questo è un altro duro colpo alla gestione pubblica del servizio idrico.
Scusi, l'abolizione, non si è capito?
L'abolizione delle ATO. Le ATO sono le autorità di controllo in cui sono presenti i sindaci, che possono funzionare bene o male, dovrebbero funzionare sicuramente meglio, ma abolirli per disposizione legislativa vuol dire che cosa di fatto? Favorire di nuovo la privatizzazione, accelerare sulla privatizzazione, perché i sindaci verrebbero completamente allontanati dai centri decisionali, dai poteri di controllo.
Qualcuno dice che comunque ci vorrebbe un'authority anche per il privato che controlli tutto il sistema.
Ma questo dovrebbe essere proprio stato a controllare i gestori, anche i privati. Ma il problema sull'acqua non funziona, perché dividere la proprietà dalla gestione e poi metterci una torre di controllo diventa francamente difficile, molto difficile, poter controllare esattamente quello che è il privato e dunque incidere veramente, come si dice, sulle governance della società di gestione.
Ci sono delle regioni però che in qualche modo cercano di opporsi alle direttive che arrivano dallo Stato centrale.
Sì, ci sono delle regioni Regione che hanno impugnato di fronte alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione proprio il decreto della legge Ronchifitto, tra l'altro anche la Toscana, mi pare che l'Emilia Romagna, le Marche, la Liguria, la Valle d'Aosta, la provincia di Trento. Questo è un fatto positivo, anche se, come dire, la campagna, anche se le motivazioni sono Puglia, sono variegate. Per esempio in Toscana sì, c'è stata questa impugnazione per conflitto di attribuzione, però la politica che la regione segue sui servizi pubblici locali, a mio modo di dire, è ancora troppo schiacciato sulla logica della privatizzazione.
Sindaco Bianchi, per chiudere, qual è il vostro rapporto come coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua, bene comune, e l'ANCI, l'associazione che raccoglie un po' i comuni italiani?
È una domanda molto molto pertinente. Stiamo cercando un rapporto. Avevamo invitati alla nostra assemblea nazionale, il presidente Chiampadilla mi ha mandato a dire che non poteva partecipare. Al momento è un rapporto che dobbiamo tutto costruire. Noi abbiamo l'ambizione proprio di essere un apostolo, di far parte con piena dignità dei lanci, con l'ambizione di far sì che il nostro patrimonio anche di idee e valori possa diventare un patrimonio di idee e di valori di tutti i comuni italiani.
Grazie al sindaco di Anghiari, Danilo Bianchi, oggi nostro ospite, promotore del coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua, bene comune. Buon lavoro a voi, sindaco.
Grazie a voi, buona giornata.
Salve. Noi chiudiamo questo spazio dedicato alla campagna nazionale contro la privatizzazione dell'acqua. Da Luca Collodi è tutto, ringrazio i tecnici che hanno messo in onda questo programma con Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari. Da Luca Collodi la linea torna alla rete.